Ave Maria, un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto, grazie per essere anche oggi in nostra compagnia per l'appuntamento settimanale con la rubrica I Santi e i Giovani. Cari radioascoltatori, in questa puntata vorremmo parlarvi di un santo davvero eccezionale, un mirabile, un eminente esempio di santità nella vita monastica, nella comunione profonda con il Cristo crocifisso e anche nella dimensione profondamente apostolica. Chiaramente della vita monastica secondo la regola e quindi nella dimensione del pellegrinaggio con l'intento di portare a tutti i popoli della terra, quindi a tutte le persone che si ha l'occasione, l'opportunità di raggiungere il messaggio salvifico di nostro Signore Gesù Cristo per realizzare la sua volontà, il suo disegno di amore infinito e di felicità eterna del paradiso per tutte le anime, rispondendo in modo concreto alla sua chiamata, al suo invito a fare discepoli tutti i popoli della terra, come lui stesso ha detto: andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura. E in questo modo, quindi, anche il monaco, pur conducendo una vita che è caratterizzata da una situazione, possiamo dire, di isolamento dal mondo, riesce a portare comunque sempre, anzi in maniera più efficace, più pervicace, la presenza di Cristo nel mondo e quindi a spargere il seme della parola evangelica, dell'insegnamento, della divina rivelazione, perché così possa portare i suoi massimi frutti. E dunque stiamo parlando, vi parleremo questa sera di San Colombano Abate. San Colombano Abate che visse nel VII secolo, e, cioè in realtà diciamo tra il VI e il VII secolo, però ovviamente diciamo nell'alto medioevo, e fu uno dei rappresentanti del mondo monastico che dette origine alla cosiddetta peregrinatio pro domino, quindi pellegrinaggio per il Signore, quindi per l'evangelizzazione e la fondazione della civiltà cristiana europea, della grande civiltà cristiana, passando dall'Irlanda, dalla Francia, dalla Svizzera e dall'Italia settentrionale, fondando monasteri in ogni dove. E saranno con noi stasera per discutere di lui, per parlare con noi di San Colombano, il nostro caro Aurelio, con il nostro caro Carlo, ovviamente. Buona Ave Maria, benvenuti ragazzi. E avremo la presenza di Padre Giampio come nostra immancabile guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, Padre.
Ave Maria, grazie Valerio, bentrovati tutti voi, grazie, Ave Maria.
Oh, grazie a lei, Padre, assolutamente. E allora, senza ulteriori indugio, andrei ad entrare nel vivo della puntata di questa sera, cominciando col proporvi la presentazione della vita, dell'esperienza e quindi dell'opera compiuta nel cammino di San Colombano. Per questo passo la parola a te, caro Aurelio.
Grazie Valerio. Allora, parlerò appunto della vita di San Colombano e ho pensato, per fare ciò, di fare mie le parole di Sua Santità Benedetto XVI, che appunto dedicò alla vita di San Colombano un'udienza generale nel giugno del 2008. Allora, San Colombano è l'irlandese più noto del primo Medioevo. Infatti, con buona ragione gli può essere chiamato un santo europeo, perché come monaco, missionario e scrittore ha lavorato in vari paesi dell'Europa occidentale. Insieme agli irlandesi del suo tempo, egli era consapevole dell'unità culturale dell'Europa. In una sua lettera scritta intorno all'anno 600, indirizzata a Papa Gregorio Magno, si trova per la prima volta l'espressione Totius Europae, cioè di tutta l'Europa, con riferimento alla presenza della Chiesa nel continente. Colombano era nato intorno all'anno 543 nella provincia di Leinster, nel sud-est dell'Irlanda. Educato nella propria casa da ottimi maestri che lo avviarono allo studio delle arti liberali, si affidò poi alla guida dell'abate Cinel nella comunità di Cluain Inní, nell'Irlanda settentrionale, dove poté approfondire lo studio delle sacre scritture. All'età di circa 20 anni entrò nel monastero di Bangor, nel nord-est dell'isola, ov'era abate Comgall, un monaco ben noto per la sua virtù e il suo rigore ascetico. In piena sintonia col suo abate, Colombano praticò con zelo la severa disciplina del monastero, conducendo una vita di preghiera, di ascesi e di studio. Lì fu anche ordinato sacerdote. La vita a Bangor e l'esempio dell'abate influirono sulla concezione del monachesimo che Colombano maturò con il tempo e diffuse poi nel corso della sua vita. All'età di circa 50 anni, seguendo l'ideale ascetico tipicamente irlandese della peregrinatio pro Cristo, del farsi cioè pellegrino per Cristo, Colombano lasciò l'isola per intraprendere con 12 compagni un'opera missionaria sul continente europeo. Dobbiamo infatti tenere presente che la migrazione di popoli dal nord e dall'est aveva purtroppo fatto ricadere nel paganesimo intere regioni già cristianizzate. Intorno all'anno 590, quindi, questo piccolo drappello di missionari approdò sulla costa bretone. Accolti con benevolenza dal re dei Franchi, l'attuale Francia, chiesero solo un pezzo di terra incolta. Ottennero l'antica fortezza romana di Angrei, tutta diroccata ed abbandonata, ormai coperta dalla foresta, e ivi appunto presero luogo. Abituati ad una vita di estrema rinuncia, i monaci riuscirono entro pochi mesi a costruire sulle rovine il primo eremo. Così la loro rievangelizzazione iniziò a svolgersi innanzitutto mediante la testimonianza della vita. Con la nuova coltivazione della terra cominciarono anche una nuova coltivazione delle anime. La fama di quei religiosi stranieri che, vivendo di preghiera e in grande austerità, costruivano case e dissodavano la terra, si diffuse celermente, attraendo pellegrini e penitenti. Soprattutto molti giovani chiedevano di essere accolti nella comunità monastica per vivere, come loro, questa vita esemplare che rinnovava la cultura della terra e delle anime. Ben presto si rese necessaria la fondazione di un secondo monastero. Fu edificato a pochi chilometri di distanza sulle rovine di un'antica città termale, ovvero Luxeuil. Il monastero sarebbe poi diventato il centro dell'irradiazione monastica e missionaria di tradizione irlandese sul continente europeo. Un terzo monastero fu eretto poi a Fontaine, un'ora di cammino più a nord. A Luxeuil Colombano visse per quasi 20 anni. Qui il santo scrisse per i suoi seguaci la Regula Monachorum, per un certo tempo più diffusa in Europa di quella di San Benedetto, disegnando l'immagine ideale del monaco. È l'unica antica regola monastica irlandese che oggi possediamo. Come integrazione, egli elaborò la Regula Cenobialis, una sorta di codice penale per le infrazioni dei monaci, con punizioni piuttosto sorprendenti per la sensibilità moderna, spiegabili soltanto con la mentalità del tempo e dell'ambiente. Con un'altra opera famosa intitolata De Penitentiarum Misura Taxanda, scritta pure a Luxeuil, Colombano introdusse nel continente la confessione e la penitenza private e reiterate. Infatti, a quel tempo, piccola nota a margine, era diffusa ancora la confessione pubblica. Fu detta penitenza tariffata per la proporzione stabilita tra gravità del peccato e tipo di penitenza imposta dal confessore. Queste novità destarono il sospetto dei vescovi della regione, un sospetto che si tramutò in ostilità quando Colombano ebbe il coraggio di rimproverarle apertamente per i costumi di alcuni di loro. Occasione per il manifestarsi del contrasto fu la disputa circa la data della Pasqua. Infatti l'Irlanda seguiva la tradizione orientale, in contrasto con la tradizione romana. Il monaco irlandese fu convocato nel 603 a Chalon-sur-Saône per rendere conto davanti ad un sinodo delle sue consuetudini relative alla penitenza e alla Pasqua. Invece di presentarsi al sinodo, egli mandò una lettera in cui minimizzava la questione, invitando i padri sinodali a discutere non solo del problema della data della Pasqua, problema piccolo secondo lui, ma anche di tutte le necessarie normative canoniche che da molti, cosa più grave, sono disattese, secondo appunto le sue parole. Contemporaneamente scrisse a Papa Bonifacio IV, come qualche anno prima già si era rivolto a Papa Gregorio Magno, per difendere appunto la tradizione irlandese riguardante la Pasqua. Il Intransigente come era in ogni questione morale, Colombano entrò poi in conflitto anche con la casa reale, perché aveva rimproverato aspramente il re Teodorico per le sue relazioni adulterine. Ne nacque una rete di intrighi e manovre a livello personale, religioso e politico, che nell'anno 610 si tradusse in un decreto di espulsione da Luxeuil di Colombano e di tutti i monaci di origine irlandese, che furono condannati ad un definitivo esilio. Furono scortati fino al mare ed imbarcati, a spese della corte, verso l'Irlanda. Ma la nave si incagliò a poca distanza dalla spiaggia e il capitano, vedendo in ciò un segno del cielo, rinunciò all'impresa e, per paura di essere maledetto da Dio, li riportò a terra. Essi, invece di ritornare a Luxeuil, decisero di cominciare una nuova opera di evangelizzazione. Si imbarcarono quindi sul Reno e risalirono il fiume. Dopo una prima tappa a Tubgen, presso il lago di Zurigo, andarono nella regione di Bregenz, presso il lago di Costanza, per evangelizzare gli alemanni. Poco dopo, però, Colombano, a causa di vicende politiche poco favorevoli alla sua opera, decise di attraversare le Alpi con la maggior parte dei suoi discepoli. Rimase solo un monaco di nome Gallus. Dal suo eremo si sarebbe poi sviluppata la famosa abbazia di St. Gallen in Svizzera. Giunto in Italia, Colombano trovò un'accoglienza benevola presso la corte reale longobarda, ma dovette affrontare subito difficoltà notevoli. La vita della chiesa, infatti, era lacerata ancora dall'eresia ariana, prevalente tra i longobardi, e da uno scisma che aveva staccato la maggior parte delle chiese dell'Italia settentrionale dalla comunione col vescovo di Roma. Colombano si inserì con autorevolezza in questo contesto, scrivendo un libello contro l'arianesimo e una lettera a Bonifacio IV per convincerlo a fare alcuni passi decisivi in vista di un ristabilimento della unità. Quando il re dei Longobardi nel 612 gli assegnò un terreno a Bobbio, nella valle del Trebbia, Colombano fondò un nuovo monastero che sarebbe poi diventato un centro di cultura paragonabile a quello poi benedettino di Monte Cassino. Qui giunse al termine dei suoi giorni, infatti vi morì il 23 novembre 615 ed in tale data è commemorato nel rito romano fino ad oggi. Il messaggio di San Colombano si concentra in un fermo richiamo alla conversione e al distacco dai beni terreni in vista dell'eredità eterna. Con la sua vita ascetica e il suo comportamento senza compromessi di fronte alla corruzione dei potenti, egli evoca la figura severa di San Giovanni Battista. La sua austerità, tuttavia, non è mai fine a se stessa, ma è solo il mezzo per aprirsi liberamente all'amore di Dio e corrispondere con tutto l'essere ai doni da lui ricevuti, ricostruendo così in sé l'immagine di Dio e al tempo stesso dissodando la terra e rinnovando la società umana. Cito dalle sue Instructiones: se l'uomo userà rettamente di quelle facoltà che Dio ha concesso alla sua anima, allora sarà simile a Dio. Ricordiamoci che gli dobbiamo restituire tutti quei doni che egli ha depositato in noi quando eravamo nella condizione originaria. Ce ne ha insegnato il modo con i suoi comandamenti. Il primo di essi è quello di amare il Signore con tutto il cuore, perché egli per primo ci ha amato, fin dall'inizio dei tempi, prima ancora che noi venissimo alla luce di questo mondo. Queste parole il santo irlandese le incarnò realmente nella propria vita. Uomo di grande cultura, scrisse anche poesie in latino e un libro di grammatica. Fu un instancabile costruttore di monasteri, come anche intransigente predicatore penitenziale, spendendo ogni sua energia per alimentare le radici cristiane dell'Europa che stava nascendo. Con la sua energia spirituale, con la sua fede, con il suo amore per Dio e per il prossimo, divenne realmente uno dei padri dell'Europa. Egli mostra anche oggi a noi dove stanno le radici dalle quali può rinascere questa Europa.
Assolutamente Aurelio, ti ringrazio per la tua eccelsa presentazione davvero dell'opera dell'insegnamento di San Colombano ed è assolutamente vero, cioè non potrà mai rinascere l'Europa se non partendo dalle sue radici fondative che sono nell'opera di diffusione, di proclamazione della fede cristiana da parte dei monaci, quindi con la fondazione dei monasteri, con la la propagazione della fede, l'evangelizzazione per l'appunto. E come diceva appunto, come ci ha mostrato San Colombano proprio con il suo esempio, noi non ci siamo creati da soli, ma è necessario quindi sempre rispondere al disegno di Dio per la nostra esistenza e quindi riportare a Lui tutto il nostro tempo e il significato, quindi la sostanza di ogni opera ed attività, compiere tutto nel suo amore, per la sua gloria e per il bene delle anime. E questo è il senso proprio della condizione monastica che si va poi ad estendere a tutta l'esperienza cristiana di ogni ordine e grado, in ogni condizione e stato di vita, ovviamente a cui il Signore ci può chiamare nella pratica costante delle virtù, nella corrispondenza all'amore di Dio, nella conoscenza di Lui, della sua volontà, nella realtà proprio dell'anima, del cuore, della sostanza costitutiva dell'essere umano e delle realtà eterne, e quindi del senso, della essenza escatologica, possiamo dire, proprio dell'essere umano. E quindi lui ha saputo rispondere mirabilmente alla chiamata di Dio, compiendo sicuramente tutto quello che il Signore si aspettava da lui e spianando poi la strada ad altri innumerevoli santi, perché come sappiamo le opere di santità non sono mai fini a se stesse, ma sono soltanto il seme che poi ha come frutto le opere di innumerevoli altri santi in una catena aurea che si estende poi nell'eternità, al di là del tempo e dello spazio. Quindi prendiamo sempre esempio dalla visione, dal fine che ha mosso i passi di San Colombano in tutta la sua esperienza nel percorso della sua esistenza terrena, giungendo poi al lido beato della felicità del paradiso, del regno di nostro Signore Gesù Cristo. E penso, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia.
Yeah.
Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori, e dunque andiamo ad aprire la seconda parte della puntata di questa sera che dedicheremo, come di consueto, al commento condiviso sulla figura e sull'esempio e l'insegnamento di San Columbano. E quindi vorrei ora invitare lei, caro Padre Giampio, con il contributo di Carlo ad intervenire per condividere con noi i vostri pensieri, le vostre osservazioni e gli spunti e le ispirazioni. Ecco, quali sono gli elementi che vi hanno maggiormente colpito di della predicazione della vita di San Colombano?
Grazie Valerio, cari amici bentrovati, e grazie anche ad Aurelio perché veramente ci ha istruiti veramente su tante cose molto importanti sulla vita di San Colombano, che veramente ci aprono dei bellissimi spunti per poter riflettere assieme. E un punto in cui anche tu, Aurelio, Valerio, ci davi qualche input iniziale era proprio questo viaggio, questa peregrinazione di San Colombano. È molto bello considerare come il suo padre spirituale che l'aveva formato lo voleva come suo successore nel convento di Belfast, San Congal. E quindi vedendo l'austerità, vedendo la maturità di San Colombano, aveva un desiderio che potesse essere lui il suo successore. Fu considerato il suo religioso più devoto, San Colombano, quindi veramente proprio l'ha designato come pupillo. E invece San Colombano che desidera portarsi in questa peregrinazio e come diceva anche Aurelio, e ha un valore grande questa peregrinazione, non è solo un valore di fare qualche bella passeggiata per noi comoda e così, aveva un significato tutto apostolico. Ora volevo chiedere a Carlo, che intanto anche saluto e lo ringrazio di questa partecipazione, se ci poteva aiutare un po' a comprendere che cos'era per San Colombano questa peregrinazione, questi spostamenti di luogo in luogo. Perché farlo e per chi farlo? Grazie Carlo, Ave Maria.
Grazie padre Giampio. Sì, in effetti quello che emerge da questa dinamica del pellegrinaggio è soprattutto un dato di alta spiritualità, un portare non solo ovviamente una testimonianza missionaria in territori come quelli della Francia e della Germania, che all'epoca appunto richiedevano una evangelizzazione o rievangelizzazione, ma la dinamica potremmo vederla come una dinamica anche più profonda, legata proprio alla profondità della spiritualità di Colombano. In effetti, possiamo partire proprio dalla fonte, da quello che è il mandato evangelico, andate da tutte le genti. Questo recarsi da tutte le genti presuppone anche un'apertura all'altro, quindi un'apertura lontana dalle chiusure dei propri giudizi superficiali oppure delle proprie paure o nel proprio ego. E quindi, insomma, questo porta, per citare un pochino quello che diceva Papa Francesco, a citare anche lui, no? Papa Francesco diceva di sporcarsi le mani per essere felici nell'ospedale da campo. Ecco, l'idea è proprio questa, cioè fare una partenza che non è soltanto un partire pratico, non è un pellegrinaggio verso qualche luogo, ma è soprattutto un pellegrinaggio per Cristo, pellegrinaggio con Cristo. Quindi il vero pellegrinaggio non è appunto andare in un luogo tranquillo, andare dall'Irlanda alla Francia o dalla Francia all'Italia. Non è questo, è un viaggio, potremmo dire, soprattutto da fermi all'interno della propria spiritualità e del proprio rapporto con Dio e anche nel proprio rapporto ovviamente con gli altri. Questo forse è il presupposto anzi sicuramente il presupposto dell'evangelizzazione di cui parlavano poi Valerio e Aurelio. E in questo viaggio, ovviamente, non possiamo, non, a me non viene automatico, legare l'immagine del viaggio, soprattutto il pellegrinaggio per mare di Colombano, quindi su una barca, con un episodio che è quello che trovo bellissimo della tempesta sedata. Episodio evangelico che forse anche molti di coloro che sono all'ascolto e che saluto, tutti verrà in mente, probabilmente per come lo racconta il Vangelo di Marco, cioè abbiamo i discepoli con Nostro Signore che si trovano in mezzo a un lago e a un certo punto Nostro Signore dorme tranquillamente e a un certo punto il vento si alza, la tempesta avanza, i discepoli sono preoccupatissimi, si impauriscono, invece Nostro Signore continua, no, a dormire con una pace invidiabile, potremmo dire. E al punto tale che i discepoli disperati a un certo punto arrivano addirittura a dire: Signore, ma non ti preoccupi per noi che stiamo andando a morire. E il Signore si sveglia e seda la tempesta con due semplicissime parole che sono rivolte alla tempesta, ma anche alla spiritualità di ognuno di noi. Taci e calmati. Parole straordinarie che però hanno anche al loro interno dei significati profondi. Calmati, come avrebbe detto Santa Teresa d'Avila, guardate turbe, solo Dio basta. Ma anche taci, cioè ascolta l'altro, impara ad ascoltare l'altro. E quindi questa è probabilmente la parte più importante alla base del pellegrinaggio. Per rispondere appunto alla domanda che ha fatto lei, Padre Giampio, che Colombano ci presenta.
Grazie
Grazie,
Carlo. E
Padre. Sicuramente.
giustamente facevi notare questo grande desiderio di essere un viaggiatore spinto per portare Dio, per incontrare Dio e per portare Dio. Il desiderio di predicare il Vangelo. Dirà San Paolo, guai a me se non predico il Vangelo, mi è diventata quasi un'esigenza. Arde in me una fiamma, dicevano i grandi santi, la Beata Giacinta, così, piccola Giacinta, proprio questa qui di annunciare Cristo, nostro Signore. E è un periodo con San Colombano che l'Irlanda viene definita l'isola dei santi, per quella ricchissima proliferazione di questi santi missionari che sono spinti. San Colombano, lui andrà con altri 12 compagni per fondare, ma questi suoi discepoli diffonderanno il monachesimo irlandese. Ricordiamo San Chigliano d'Aras, San Gallo, come diceva anche Aurelio, sul lago di Costanza, con la celebre abbazia, San Fursi a Peron, San Rombaldo a Malines, San Livino a Gand, San Virgilio a Salisburgo. Ricordiamo ancora San Frediano a Lucca, San Torso a Valle d'Aosta, San Donato a Fiesole, San Folco a Piacenza, Sant'Emiliano a Faenza, San Cataldo nelle Puglie, nel cuore della Sicilia. Veramente questo qui è proprio un periodo veramente di fiore, di santità, che è per portare quella regola fondata poi da San Colombano che dopo unirà alla regola di San Benedetto e darà luce all'Europa cristiana, queste radici, come sottolineava Aurelio, di un'Europa cristiana basate radici del cristianesimo, basate sulle radici del Santo Vangelo. Quindi una verità molto importante che vediamo fiorire proprio per la forza missionaria, il desiderio missionario, il desiderio di far conoscere e portare il nostro Signore Gesù Cristo in tanti cuori, portare la salvezza delle anime. E certamente abbiamo visto anche che annunciare Gesù a volte a qualcuno non
non è comodo, oppure insomma, bisogna pestare a volte qualche piede, qualche callo, perché insegnare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo vuol dire anche insegnare le verità della fede, la verità del cristianesimo in tanti posti in cui attraverso queste immigrazioni che diceva Aurelio si è ritornati al paganesimo. Quindi abbandonare delle consuetudini, delle abitudini, delle passioni che ci allontanano dal Vangelo di Gesù Cristo, ecco, ora quei rimproveri anche alle corti reali che farà subire poi a San Colombano diversi esili o diverse prove. Valonera, forse è meglio, secondo te, Carlo, mitigare un po' l'annuncio del Vangelo, insomma, a quei forti, a quei potenti così che potevano contrastarlo? Non era meglio forse dire: ma sì, dai, comportatevi così, che va bene lo stesso. Non poteva essere anche questo qui il Vangelo che poteva predicare San Colombano, secondo te, Carlo? Grazie.
Sì, padre
No.
Giampio, assolutamente. Io riprenderei per rispondere alla sua domanda, in realtà, alla dinamica del viaggio perché, e del pellegrinaggio. Spesso, appunto, ho usato la parola viaggio, in realtà è pellegrinaggio, ma spesso noi leghiamo la dinamica del viaggio a un'idea di libertà, che è vero, insomma. Però in questo caso, appunto, per rispondere alla sua domanda, il pellegrinaggio è qualcosa che chiama libertà, ma che anche appunto la richiede in un contesto di verità. Diceva San Colombano che togliere la libertà era togliere la dignità all'uomo. E quindi l'anelito proprio alla libertà che fa Colombano è un anelito appunto non soltanto rispetto ai soprussi di un'autorità politica o religiosa, che sono appunto quelle con cui Colombano si è trovato a dover lottare, ma possiamo vederla in generale anche un anelito alla libertà e quindi alla verità rispetto alle realtà più quotidiane. Pensiamo anche agli abusi di autorità o gli errori che possono fare i nostri superiori al lavoro, i nostri amici, i nostri familiari, soprattutto agli errori, agli abusi di autorità, alle mancanze di verità che possiamo fare noi stessi, verso noi stessi. E quindi il fulcro del perché Colombano non poteva appunto annunciare nulla di diverso è proprio questo, che la libertà va sempre insieme alla verità, anzi, lui vuole annunciare la verità, che è il nostro Signore Gesù Cristo. La libertà e la appunto, la verità che non è soltanto essere distanti da azioni sbagliate, ma proprio la trasparenza dell'anima. Non poteva non essere trasparente in quello che diceva. Contro appunto, ogni autorità politica, l'eccesso di l'autorità religiosa in senso appunto lassista, ma anche in senso rigorista, proprio una libertà verso se stessi e verso la verità. Ed è un anelito di libertà e anche un anelito di bellezza, trovo, quello che Colombano mostra, quello che Colombano offre. Appunto a coloro che lo stavano ascoltando.
Esatto, proprio giustamente Carlo, proprio questa ricerca di verità. Ecco, allora forse ci potresti anche aiutare, Carlo, a comprendere meglio, visto che parlavi di questa volere nella verità combattere l'errore. Ecco, allora forse ci puoi aiutare a comprendere come mai la regola di San Colombano, come ci ricordava Aurelio, era particolarmente rigida. Se prendiamo un po' alcune pratiche, vediamo che qualche mancanza o inosservanza nella preghiera liturgica veniva riceveva delle pene, delle punizioni molto, molto forti alla nostra mentalità di oggi, che non siamo un po' abituati a concepirla. Ci può aiutare un po' a comprendere questa rigidità nella regola di San Colombano alla luce di questa verità del Vangelo? Grazie.
È una rigidità che ovviamente va vista su differenti piani. Intanto, come ha detto anche Aurelio prima, va inserita in un contesto storico, in un contesto culturale. In Irlanda era presente, l'abbiamo visto in Francia, proprio anzi il portare un simile sistema che invece in Francia era molto diffusa all'epoca la regola di San Benedetto, portare un sistema considerato innovativo. Appunto, ha portato anche delle problematiche anche di ordine proprio ecclesiologico e interne alla Chiesa. L'idea che però Colombano ha e che per noi può sembrare anche, potremmo quasi definirlo un limite pastorale, no? Oggi, però è proprio il fatto che la libertà di cui abbiamo parlato adesso. Togliere la libertà e togliere la dignità, per cui sapersi liberare delle proprie imperfezioni, delle proprie mancanze, ma appunto con un'attenzione non, cioè privarsi, ma non per togliere qualche cosa, ma per riscoprire il valore invece delle cose. Quindi per cui anche un errore all'interno di una liturgia, non per appunto un'intenzione di sminuire la dignità di colui che stava, appunto, che aveva fatto l'errore, ma proprio per fargli riscoprire invece la possibilità di fare un atto meraviglioso e straordinario che è quello della, in quel caso, della preghiera, comunque dell'azione liturgica. Quindi la riscoperta è proprio questa, è un cercare il bello e cercare, ovviamente con una modalità che a noi sembra del tutto estranea, ma è cercare il bello, e la trasparenza, la verità. Anche a costo di quelle che sembrano appunto sacrifici, privazioni, ma che sono in realtà cioè delle mancanze, ma questa mancanza in realtà è una riduzione all'essenza del bello. Ed è appunto che poi è l'essenza della spiritualità cristiana, cioè quando appunto per farla risplendere ancora di più. Ecco il messaggio evangelico, proprio riprendendo la dinamica della fiamma che aveva citato prima, insomma, Padre Giampio.
Sì, grazie Marco. Grazie Carlo per questa ricerca della virtù, della bellezza e della dignità delle azioni liturgiche, della preghiera, dell'orazione che San Colombano ci tiene particolarmente per i suoi monaci. E anche nella scuola benedettina c'è proprio questa ricerca del bello anche nei minimi particolari, così nell'arte, così nella liturgia. Così in ogni ambiente. E questo mi sembra che possiamo vederlo anche in San Colombano, questa ricerca della bellezza attorno a sé, del creato, in tutto quello che lo circondava perché gli parlava di Dio. Di cosa ci può aiutare a comprendere di questo, Carlo? Grazie.
E il punto centrale della ricerca della bellezza di Colombano è un amore che poi è anche proprio di altre spiritualità, pensiamo appunto alla stessa spiritualità francescana, l'amore proprio per il creato, che appunto i cieli narrano la gloria di Dio, appunto parlare della bellezza di ciò che il Signore ha fatto, ricordiamolo, per amore dell'uomo e delle creature. Quindi il creato come rappresentazione della bellezza di nostro Signore, che questo attenzione alla natura, che poi si riflette anche nell'attenzione alla bellezza dei monasteri che Colombano fonda, sono delle strutture bellissime, cioè, proprio il bello che Colombano cerca. E si riflette in un aneddoto che trovo molto simpatico e che vorrei condividere, che Colombano, quando viene qui in Italia, favorisce la coltivazione di una vite molto molto rara, ma che è molto molto buona, che è l'uva colombana di Peccioli, detta anche vite verdea. E il fatto che Colombano importi una vite è significativo per due questioni che appunto fanno vedere l'attenzione al bello a partire anche dalle cose che il creato ci dona. Intanto, ovviamente, non serve sottolineare tutti i significati simbolici legati alla liturgia che una vite può comportare, anche significati evangelici. Come dice Nostro Signore, io sono la vite, voi siete i tralci. Ovviamente è un modo anche per evangelizzare, un modo molto efficace di evangelizzare attraverso la bellezza di una vite. Però la cosa, e quindi ovviamente non solo io sono la vite e voi siete i tralci, ma anche pensiamo alla stessa Eucaristia, no? Il vino è una delle due specie eucaristiche. Ma la cosa ancora più particolare di questa uva è che è un'uva da pasteggio, quindi è un'uva dalla quale tendenzialmente non si fa il vino, per rimanere quindi, ma si mangia, quindi sono chicchi già pronti per essere mangiati, quindi se rimaniamo in questa. Così in questo simbolismo eucaristico potremmo dire che è l'unione delle due specie, no? Potremmo definirlo così, appunto il vino e il pane, appunto, che si può mangiare. Ma la cosa bella è che, appunto, essendo da pasteggio, si può condividere in una mensa comune, quindi appunto questo senso di condivisione della bellezza anche attraverso le bellezze e i doni che il nostro Signore ci fa. E poi di fatto quello che si diceva prima, la luce, la fiamma. Nostro Signore lo dice chiaramente: io sono la luce del mondo, voi siete la luce del mondo. La luce non è fatta per essere messa sotto a un moggio, ma per essere messa sopra un candelabro e per risplendere. Ed è proprio questo splendore, attraverso lo splendore del creato e del bello, che Colombano appunto cerca di evangelizzare, di portare una luce di speranza a tutti coloro che lo ascoltano, ed è una luce di speranza che ci può e che ci deve, di speranza e di carità verso appunto le altre persone, ma verso noi stessi, nel nostro rapporto, nel nostro pellegrinaggio con Cristo, e quindi verso Cristo, che ci può portare, che ci può illuminare, ed è anzi forse il più grande lascito e il più grande augurio che possiamo farci, ed è il grande lascito appunto di San Colombano.
Sì, veramente San Colombano ci ha lasciato tantissime grandi realtà, proprio anche con anche il monastero di Bobbio che ha realizzato nel secolo X, era una delle biblioteche più importanti d'Italia, era un po' equiparato all'abbazia di Montecassino per l'importanza di tutto degli studi di tutto quello che si compiva e per il numero di manoscritti e di libri. Ma mi piacerebbe un po' sottolineare anche un po' come è stata la partenza di San Colombano. Quando col crescere degli anni un po' temette la salvezza della propria anima. Aveva frequentato buone scuole, i genitori erano benestanti. E quindi avevano permesso di frequentare dei buoni studi, fare buona conoscenza dello studio, ma la crescita dell'età gli aiuta anche a crescere anche su quelle cose che sono le più importanti. E San Colombano ebbe un po' paura di questo, un po', se vogliamo, dei novissimi, delle ultime verità, e particolarmente sulla sua salvezza dell'anima. Fin quando una anima contemplativa, una reclusa, che era San Colombano, era andato a consultare da giovane, lo esortò a fuggire il mondo. Il mondo non è fatto per te. E nonostante un po' le posizioni della madre, si ritirò poi sotto direzione dell'abate Siner, che lo ammaestrò nelle arti liberali e nella Sacra Scrittura. Abbiamo visto anche in altri santi un po' questo desiderio e un po' della salvezza dell'anima, ma secondo te anche oggi è qualcosa di così importante, Carlo, questo pensiero della salvezza della propria anima? Grazie.
Se si intende ovviamente in carattere sociologico, possiamo, ecco, averne, ahimè, vediamo il mondo com'è, quindi abbiamo, diciamo, una risposta senza bisogno di commentare, però ovviamente è fondamentale. Per ogni cristiano, ma in generale potremmo definire per ogni creatura, anche che non ha ancora ricevuto o non riesce a vivere per qualsiasi motivo bene, la propria spiritualità, comunque il proprio rapporto con il nostro Signore, È fondamentale, ma è appunto è la base di, cioè è un anelito alla bellezza che c'è proprio in quanto creature che vengono da Dio. E questo anelito, questa mancanza profonda, ma che appunto può essere e viene colmata ed è stata colmata dal sacrificio della croce e che viene colmata giorno per giorno con la vita di santità, con le cadute, ma soprattutto con rialzarsi, con appunto il vivere una vita santa, beh, è appunto assolutamente fondamentale. Anche oggi lo era un tempo e lo sarà anche finché appunto esisterà il mondo, fino a quando non saremo tutti nella Gerusalemme celeste, auspicabilmente, insomma, ci saremo tutti.
E il fine per cui il nostro Signore ha dato la sua vita, la redenzione, ed è proprio il fine del nostro essere creature e figli di Dio, conoscerlo, amarlo, servirlo e raggiungerlo in paradiso. E un'altra domanda che volevo farti, Carlo, ma già Colombano, San Colombano aveva questa vita penitente, austera, di preghiera, un ideale evangelico, ma secondo te, per quale motivo trova tante difficoltà nel portare il Vangelo, tanti contrasti, insomma, veramente tante prove che deve affrontare, oltre a quelle che un po' ci mette di suo, per fare, potremmo dire, le sue penitenze, così. Come mai arrivano anche tanti ostacoli esternamente, secondo te, Carlo?
Per tanti motivi, il primo rimanendo nel lato più alto spirituale, che ovviamente tutte le azioni sante trovano qualcuno che non, al quale non aggradano per nulla, anzi. E poi ovviamente anche perché non tutte le spiritualità, cioè non tutti sono fatti per la stessa spiritualità, se no non esisterebbero i diversi carismi all'interno della Chiesa, per cui ci sta anche. E purtroppo poi va anche detto che l'uomo spesso tende a essere a spendere più tempo in polemica, anche magari tra persone che dovrebbero appunto invece tornare a lavorare tutti dalla stessa parte, comunque anzi invece di raffratellarsi, di correre co come diceva nostro Signore, no? Se hai un fratello con cui hai ancora qualche cosa in sospeso, lascia l'offerta sull'altare e corri da lui a riconciliarti. Ecco, purtroppo noi siamo i primi a perdere questo e magari appunto a vedere una novità che il nostro Signore ha voluto appunto far presente in Francia. Potremmo vederla se fossimo appunto dei grandi vescovi, dei grandi abati francesi, come un'interferenza all'interno delle nostre aree di competenza. E purtroppo, appunto, quindi per fragilità umana, che però ovviamente è favorita da qualcuno che si oppone a questa iniziativa, ma come abbiamo visto, alla fine comunque il Signore riesce sempre a donare la bellezza, appunto, è una luce di speranza e anche la vita, appunto, alle iniziative che da lui sono benedette.
Grazie Carlo. Prima Aurelio ci parlava come veramente dopo le predicazioni di San Colombano, veramente i monasteri incominciano ad accorrere tante persone che sono attratte dal suo ideale di vita e attraverso, oltre alla sua predicazione, anche la sua santità della sua vita diventa un punto di riferimento. Un po' quello che diceva e San Francesco, dovremmo sempre predicare il Vangelo, qualche volta se occorre anche con le parole, ma sempre con la nostra vita. E cosa potrebbe dire per al giorno d'oggi poter predicare il Vangelo con la propria vita? Cosa potrebbe dirci questo insegnamento di San Colombano, Carlo?
Potrebbe dirci l'insegnamento di Colombano, con la vista appunto anche di San Francesco, quindi proprio l'importanza di testimoniare con la propria vita, appunto quello che dicevamo all'inizio, cioè che la cosa più difficile da fare è, l'avevo detto prima, saper resistere con libertà E con verità sia ai soprusi delle autorità, sia ai soprusi degli altri, ma soprattutto anche a quelli dei propri. Quindi sapersi, ai propri soprusi, quindi saper testimoniare non con le parole, ma con la conversione della propria vita, ma anche proprio con atti anche di semplicità, senza dover ovviamente, appunto. Colombano è una figura straordinaria, ma non tutto. Colombano era Colombano, poi ognuno di noi è ognuno di noi, ognuno di noi è importante, fondamentale. Io l'ho pensato con appunto le sue qualità, ma anche i suoi limiti. E proprio perché deve far brillare quelle qualità e ai propri limiti ci penseranno gli altri, soprattutto ci penserà lui, ci penserà il nostro Signore a mettere del suo, a scrivere dritto sulle nostre righe storte. Quindi, cosa vuol dire appunto evangelizzare con la propria vita? Vuol dire questo, affidare al nostro Signore le nostre righe storte perché Lui ci scriva dritto e soprattutto impegnarsi a scrivere il più dritto possibile nella nostra vita e soprattutto aiutare gli altri che magari vediamo hanno qualche problema nella scrittura, scrivere bene anche loro e soprattutto magari anche riconciliarci tra fratelli che dovrebbero insegnare a scrivere, non fare la lotta a chi è il più maestro migliore, ma anzi, appunto, come dice San Paolo, fate a gara a stimarvi tra fratelli, appunto.
Grazie Carlo. Quindi Valerio, dovremmo fare un po' tutti un po' corso di buona calligrafia, come ci ha detto Carlo, un po' incominciare un po' a prendere carta e penna, calamaio e un po' incominciare a lasciare di poter scrivere noi e aiutare che il nostro Signore possa scrivere sulla nostra la pagina del nostro cuore tutto quello che il Signore vuole da noi. E questo penso che nella vita di San Colombano questo ha molto brillato ed evidenziato proprio per tutti i frutti che ancora oggi abbiamo nel cristianesimo e quindi dobbiamo gran parte anche per la sua opera apostolica. Non ti sembra, Valerio?
Oh, certamente, padre, l'esempio, il modello luminoso, eminente di San Colombano, dobbiamo impegnarci alacremente per imitarlo tutti noi nella nostra vita e, come diceva appunto, cercare di scrivere anche con la nostra grafia, magari con una diga che non è perfettamente dritta, ma secondo la parola di Dio, cioè le parole della nostra vita devono corrispondere a quelle che il Signore ci chiede di scrivere, ci chiede di imprimere sulla carta con l'inchiostro perché poi possano essere il trattato eterno della nostra esistenza che rifulgerà appunto nel firmamento dell'eternità. E come diceva Carlo, appunto la nostra vita è un mistero, ma anche per questo motivo è tanto bella la prospettiva che il Signore ci offre, il proposito di affidarci a Lui, di abbandonarci alla Sua volontà proprio con fiducia, con affetto, con amore filiale. E questo mistero poi ci potrà essere svelato totalmente in tutta la Sua magnificenza quando ci troveremo tra le Sue braccia nel riposo eterno sul Suo cuore. E allora avremo tutto perché Dio sarà il nostro tutto. E appunto, come abbiamo avuto modo di esaminare nel corso di questa puntata, questo costituisce anche questo fine, costituisce anche il raggiungimento della vera libertà dell'essere umano, la cognizione della autentica libertà, perché essa si può ritrovare soltanto nella verità di nostro Signore Gesù Cristo. Per cui il massimo senso dell'esistenza è proprio vivere di questa verità, vivere nella verità che è lo stesso nostro Signore Gesù Cristo. E pensiamo invece purtroppo a quante persone oggi possiamo dire gettano letteralmente la loro vita, la gettano via, la perdono. Il loro tempo prezioso viene così scialacquato in sprechi, in vizi, e quando invece dovrebbe essere esattamente il contrario. Perché senza Dio, e quindi senza la bellezza della verità nella carità in Cristo, non si va da nessuna parte. Ci si perde completamente nell'oblio di noi stessi, come se diventassimo l'ombra di noi stessi e possiamo avere tutti i beni, tutte le gratificazioni materiali, emotive, sensoriali che il mondo ci offre, ma non avremo mai noi stessi. Non riusciremo a raggiungere e a realizzare pienamente mai la reale dimensione del nostro essere costitutivo, che è quello che ci ha dato Dio e che solo in Dio quindi si può ritrovare. E questa è un'esigenza che quindi esclude la possibilità di accettare compromessi con il mondo, con le sue idee corrotte, perverse, proprio per preservare l'autentica libertà dei figli di Dio in Cristo, che, come appunto ci insegna San Colombano, definisce anche l'autentica dignità dell'uomo, che va a trovare il suo senso ultimo nella figliolanza di Dio, nel fatto di essere figli adottivi di Dio, nel Signore Gesù Cristo, nella sua grazia santificante, quindi eredi del paradiso, perché questa dignità non è infinita e non è da se stessa, non è fine a se stessa, ma è sempre da concepire in funzione di Dio e della libertà a cui corrisponde la comprensione e quindi l'ammirazione. È la manifestazione della bellezza, la cui esaltazione proprio in tutta la nostra vita ci deve riportare all'adorazione del Signore. E allora questo deve spingerci ad accettare qualunque sacrificio, difficoltà o tribolazioni, e anzi a essere, possiamo dire, contenti in un certo senso quando le incontriamo, quando ci vengono poste da parte delle forze del mondo, perché queste sono la più fulgida prova che ci troviamo sulla strada giusta, la strada di Dio, strada che San Colombano ha percorso raggiungendo la vetta della santità, il trono nel paradiso preparato per lui da Dio, dalla Santissima Trinità, fin dall'eternità. E ovviamente con tutti noi anche che siamo chiamati ad occupare il nostro trono, per cui davvero, cari radioascoltatori, viviamo sempre tenendo stretta questa consapevolezza e disponendoci secondo tale prospettiva, nell'amore di Dio e sull'esempio dei santi, pensando a San Colombano adesso nella fattispecie. E dunque, con questo augurio, con questa esortazione, carissimi, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra trasmissione. Nel frattempo, vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica, la Santa Vergine vi custodisca sempre nella vita di grazia e con l'intercessione di San Colombano Abate. A voi tutti, a presto, Ave Maria.